di tuo ex, ni me alcanzan las canciones.
Ma torniamo qui negli studios di Via Cecchi 21 Barra, che come avevamo detto e predetto abbiamo grandi ospiti questo pomeriggio, le attrici, drammaturghe, artiste insomma della compagnia Anomalia Teatro, benvenute su Radio Blackout.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Allora, appunto, oggi parleremo, diciamo, ci concentreremo un po' sul Minotauro, ma prenderemo un po' alla larga tutto quello che concerne questa leggenda, questo mito, quindi il mito di Icaro, il mito di Creta e il mito di questo labirinto. Voi avete dedicato, se non sbaglio, l'anno scorso uno spettacolo che posso dire assolutamente bellissimo, facciamo proprio pubblicità perché ne vale la pena, in questo deserto che è il teatro, invece uno spettacolo ricchissimo di spunti dove appunto il mito del passato viene un po' riaggiornato nel presente. E allora vi lascio subito parola per un po' conoscere cosa vi ha spinto, quali sono stati i motivi, le pulsioni che vanno portato a portare in scena questa leggenda, e un po' sul come e perché può esserci da spunto per riflettere sulla realtà dei giorni d'oggi.
Nessuno deve toccare il mio toro sacro.
Che peccato, è un animale meraviglioso.
Certo, perché è divino.
No, perché è una bestia. Allora, ciao, io sono Deborah, sono attrice e drammaturga e quindi siamo qua ospiti in questa puntata che parla del Minotauro per raccontare un po' il nostro percorso che ha portato allo spettacolo Icaro. Visto che Icaro più o meno come idea, come immaginario è abbastanza presente nell'immaginario collettivo, questo ragazzino che vola verso il sole e poi precipita giù, però non tutti conoscono, e io anche l'ho scoperto da poco, la storia che c'è prima di Icaro, da dove sta volando questo ragazzetto. E ho scoperto una storia super interessante, e la mitologia greca in generale mi sembra un bel humus da cui attingere, e che si collega appunto al mito del Minotauro, e per questo siamo qui. Creta è una città meravigliosa, governata da un re saggio e potente, che guarda caso è anche figlio di Zeus, e visto che si sente estremamente grandioso, chiede agli dèi un dono per far mostrare a tutti quanti, appena arriveranno sull'isola, il fatto che lui è il più grande re di tutti i tempi. Gli dèi gli concedono come dono un toro bianco, che uno dice vabbè, mi sembra un po' un dono del cazzo, invece no, è un dono molto importante per loro e sono tutti felicissimi, anche perché questo toro è il toro più grande, più meraviglioso e più candido che si sia mai visto sulla terra. Ora, per chi conosce un po' di mitologia greca, gli dèi non è che largiscono doni così a cappero, ma chiedono, mettono sempre delle regole. La regola in questo caso è che dopo un anno il re Minos avrebbe dovuto sacrificare questo toro a Zeus, mi sembra Zeus o qualche altro deo. Il re Minos, re tanto saggio, tuttavia fa l'unica cosa che non bisogna fare contro gli dèi, ovvero disobbedire alle loro regole. Dopo un anno lui dice, ma perché sacrificare questo toro che mi garba tanto, faccio che me lo tengo. Ora, gli dèi nella mitologia non sono conosciuti per essere delle persone clementi o particolarmente
comprensive,
grazie. E difatti sono tipo la vendetta fatta storia, per citare alcune vendette che hanno fatto: hanno trasformato donne in ragno, oppure una in una mucca che sarà sempre perseguita da un tafano che continua a pungerla, oppure verrai legato a delle pietre, le aquile ti divoreranno il cuore, il fegato, tutti i giorni guarirai e loro torneranno e ti rimangeranno. E come ultima in questo caso decidono di far cadere la moglie di Minosse, Pasife, innamorata del toro. Nasce questo amore della regina incontenibile verso questa bestia bellissima, non può frenarsi, ma ha un grande problema, che il toro non se la fila di striscio e preferisce le mucche. Disperata va a chiedere a Dedalo, inventore geniale che casualmente passava da Creta, va a chiedere un aiuto, e Dedalo geniale, costruisce una macchina a forma di mucca che metterà sopra la regina in modo che il toro, in modo che il toro pensi che essa sia una vacca e la insomma copulerà con essa pensando di copulare con una sua simile. Non sappiamo bene come sia stato l'amplesso, fatto sta che la regina rimane incinta. Frutto di quest'amore ha il Minotauro, mostro mezzo uomo e mezzo toro, che si dice essere che si dice mangiare gli umani. Minosse ha quindi una grande idea, che è quella di rinchiudere il mostro in un labirinto irrisolvibile, e per questo chiede sempre a Dedalo, inventore geniale, di costruirlo. Dedalo costruisce il labirinto, ma poi il re decide che deve essere punito. Non si sa bene se perché sappia il segreto del labirinto irrisolvibile o perché ha aiutato la regina a farsi il toro. Di fatto, fatto sta che Minosse decide di rinchiuderlo dentro. E visto che non basta rinchiudere il colpevole, decide di rinchiuderlo insieme al figlio, che è un bambino. Io nella mia immaginazione me lo ricordavo più grande, me lo ricordavo adolescente, invece nelle scritture penso abbia tipo 9-10 anni. Dal labirinto, visto che non ci sono uscite, Dedalo ha questa ideona di costruire delle ali con la cera delle api, chiede a Icaro di non volare né troppo basso così che l'umidità non gli appesantisca le ali, né troppo alto così che il sole non gli bruci la cera. Fatto sta che il ragazzetto vola, preso dalla meraviglia, va verso il sole e precipita giù.
Allora, ci volete far ascoltare magari un pezzettino che ci introduce a questo spettacolo?
Creta è la mia città.
Creta è la mia città.
Creta è la nostra città.
Creta è bianca e si affaccia su un mare cristallino.
Bandiera blu. Le strade sono candide, come le case, come le donne di Creta. Bandiera blu.
E il pane è caldo. Il tempo è mite, gli uccellini cantano.
Non ci sono macchine, non c'è inquinamento, non c'è fumo.
Non ci sono morti sul lavoro, single, cani abbandonati. Nessuno si scotta al sole.
Non c'è la fame e non c'è la sete.
Qui a Creta non ci sono crimini.
Perché non ci sono criminali.
Perché nessuno ruba a Creta.
Bandiera blu.
Creta è la mia città.
Creta è la nostra città.
Creta è la vostra città.
La samuta cane ta sofika mu mavra.
E allora già questa piccola introduzione ci porta direttamente a uscire dal mito per approdare ai giorni d'oggi, tant'è che si parla di un'isola. Ecco, secondo me il primo spunto è che spesso la mitologia greca parla dell'individuo, delle persone, di quello che pensano, dei loro errori, e invece voi avete un po' riscritto questo mito in termini direi più sociali, più collettivi. E partiamo appunto da Creta. Creta, come abbiamo appreso da questo stralcio, è una città, un paese dove tutto funziona benissimo, una città, lo possiamo dire, gentrificata finalmente, sì. E insomma, in cui la felicità è lo stato d'animo per tutti. Quindi, se ce la volete un po' descrivere, come ve la siete immaginata, cosa volevate passare attraverso questa città immaginaria, che probabilmente è nell'immaginazione anche di molti urbanisti e
la città del decoro.
Esatto, lo strano, prego.
Sì, noi siamo proprio partiti da questa idea della città perfetta, e che diventa quindi simbolo un po' e metafora del mondo in cui siamo oggi, quella che possiamo chiamare società della performance o del benessere. Minosse quindi simboleggia di fatto il tipo di potere che conosciamo molto bene, che è il tipo di potere che non uccide, magari non sporca più, ma è anzi un potere molto sorridente, che però comunque ci imprigiona e ci lega, il potere con i guanti bianchi. E il problema è che non solo questo potere è simbolo di un mondo in cui l'individuo è isolato, infelice e triste, come possiamo vedere nel mondo di oggi, ma che in più richiede all'individuo di essere felice, e il malessere che possiamo provare viene quasi criminalizzato è visto solo da un punto di vista individuale, quindi non viene mai pensata l'infelicità come qualcosa di collettivo che possiamo anche elaborare a livello appunto di collettività, ma è solo il singolo che si deve prendere carico del suo malessere. Ne è un esempio l'abuso e la grande prescrizione di psicofarmaci, di ansiolitici, di depressivi, ma anche tutti quelli che sono i programmi di self-help, di autoaiuto, i libri 21 regole per essere felice, eccetera, eccetera, come appunto se ci fossero degli step che io singolo posso fare se mi concentro, se sono bravo, per diventare felice, senza guardare che in realtà probabilmente il nostro malessere è quasi sano, visto che risponde a questo sistema.
E nel vostro spettacolo direi che più di tutte la personaggia che rappresenta questo malessere è la moglie di Minos, che purtroppo mi sfugge il nome.
Pasife. Sì, Pasife è la regina. In realtà appunto abbiamo due personaggi femminili forti, che una è la regina, l'altra è Icaro. La regina è quella che porta il malessere, però in modo depressivo, quindi non ha la forza di trovare un appiglio fuori, e quindi tutto quello che fa è, come ribellione, è sottrarsi.
Sì, Pasife è un'insurrezione mai avvenuta. È la depressione, è un po' la metafora della depressione, quindi il suo atto di ribellione, in realtà anche molto forte, che lei ha, è quello di non essere felice e di non mostrarsi felice agli occhi del re Minosse. Nonostante sia consapevole e matura rispetto all'altro personaggio, che è Icaro, quindi un adolescente, rispetto a dove siamo situati all'interno della società, lei però non le resta che dormire. Ciao, come stai?
Tutto benissimo, e tu?
Veramente molto bene, grazie, e tu?
Oh, io sto meravigliosamente, e tu?
Oh, non mi sono mai sentita così felice e soddisfatta, e tu?
Non c'è un aspetto della mia vita che vorrei cambiare, il lavoro va benissimo, a casa, poi... E non sapessi quante volte facciamo l'amore, e tu?
Ah, oh, io scopo in continuazione. Ogni tanto devo smettere per dissetarmi un po', e poi non sai quanto chiacchiero con mio marito e con i miei figli, e quanto ci capiamo, e tu?
Oh, io chiacchiero tantissimo, anche con i miei figli, e con il mio cane, e con le piante, e tu?
Ah, oh, io vivo in un giardino. Io stesso fiorisco in continuazione, tu?
Io sono una foresta pluviale.
E io sono un lago amazzonico.
Io sono la terra e le montagne.
E io sono il cielo e il mare insieme.
Io sono ovunque.
Non esiste altro al di fuori di me. Sola.
Vabbè, bellissima questa chiacchierata, diciamo, di facciata. Diciamo che se noi siamo abituati, o almeno io, a sentir parlare prevalentemente di guai, a Creta non funziona decisamente così. Però c'è un altro aspetto di questo mondo fantastico, di questa perfezione di facciata e prestabilita, che è il labirinto. Il labirinto inaccessibile, e dove sicuramente nessuno può uscire per raccontare quello che succede dentro. Diciamo che è un po' il lato scuro di Creta.
Sì, il labirinto nel mito, ma più che altro anche nella nostra reinterpretazione all'interno dello spettacolo, diventa sinonimo di prigionia. Quindi anche diciamo il Minotauro rappresenta il simbolo dell'indesiderato che deve essere nascosto. All'interno del nostro spettacolo Icaro, che non comprende, però in questa società in realtà in cui lei la vive come ultra noiosa, lei dice: magari ci fosse un po' di tragedia, qua non vedo niente, vedo solo stagno stagnante che ristagna. Lei è profondamente annoiata e nel labirinto appunto che le è stato nascosto dal padre Dedalo, lei poi scoprirà chi sono gli indesiderati, tra cui c'è anche lei e anche suo padre. Icaro e Dedalo sono due personalità geniali, allo stesso tempo però Dedalo rappresenta la genialità all'interno del compromesso, dunque nel compromesso istituzionale, quello che la sua genialità la deve spendere per i re, per gli imprenditori, per chi gli chiede, per la regina anche appunto, e Icaro invece spezza questo meccanismo e scopre chi è nascosto all'interno del labirinto.
Sì, nella nostra riscrittura, al contrario di quello che viene scritto nel mito, il labirinto non nasce per il Minotauro, ma il labirinto c'è sempre stato e è là dove mettono tutti gli indesiderati di Creta. Dedalo è solo colui che lo migliora.
Quindi i pazzi, i poveri, chi ha perso il lavoro, tutte le persone che all'interno della nostra società appunto è internata all'interno del labirinto.
Sì, quindi sicuramente nella società delle immagini, della felicità, gli esclusi sono appunto chi purtroppo questa felicità non la possono godere o comunque non gli è, insomma, non gli è accessibile. Ma è anche interessante il concetto di innovazione legata al servizio dello Stato, del padrone, quindi frutto di costruire una prigionia ancora più forte, che adesso appunto un labirinto inteso come prigione, però poi anche tutta la società al giorno d'oggi si dirama, e visto che ne stavamo parlando anche così a microfoni spenti, comunque quando vai a un festival musicale ti trovi il braccialetto elettronico, la perquisizione, telecamere e tutto il resto, vuol dire che i passaggi successivi dell'innovazione purtroppo spesso e volentieri servono a castrare le libertà. Ma non lo so se avete ancora un pezzetto da recitare, se no poi ci concentriamo sulla figura del Minotauro, che è, diciamo, un po' il focus di questa puntata.
Sì, abbiamo pensato di leggervi il finale, anche se è un po' uno spoiler, però abbiamo anche pensato che tanto a Torino non lo facciamo fino ad aprile, quindi fate in tempo a dimenticarvene.
Diciamo, l'effetto hype sarà lunghissimo.
E il monologo di Icaro, finale.
Esiste la storia di una ragazza che vola verso il sole e poi precipita giù. Andare in alto, sempre più in alto, e lasciare tutto sotto di me, piccolissimo, tanto da non sentirne il rumore. Che bello. Sapessi che bello non avere paura. Ma io non ho più voglia di inseguire soli impossibili e non ho alcuna intenzione di volare via. E sono così terrorizzata, triste, arrabbiata, e non ho voglia di dimenticare. Non voglio dimenticare niente. E sono stanca di scappare, di cercare posti lontani, migliori, di puntare in alto. Sono così stanca di guardare in alto. Io sono il basso, l'ombra, il margine. Sono la bestia, il mostro, l'assassino, e voglio continuare a tenervi svegli la notte per ricordarvi che non va tutto bene. No, non va tutto bene. E vi farò alzare dal letto e avvicinarvi alla finestra per guardare la notte negli occhi. Alzatevi, non abbiate paura. O ancora meglio, abbiatene fino in fondo, fino a sentire il vostro stomaco. E smettete di cercare una via d'uscita, perché la via d'uscita è solo attraverso.
C'è chi dice che un giorno le mura del labirinto siano scoppiate e un incendio gigante abbia fatto brillare la notte. C'è chi dice di aver visto un'orda di uomini, donne, bambini, di corpi rantolanti e saltellanti venir fuori dalle mura distrutte. Sembravano viaggiare in mezzo al fuoco. C'è chi dice che davanti a tutta questa festa di mani, denti, sorrisi, urla e pianti, ci fosse un uomo con la faccia da toro e una ragazzina con le ali da piccione.
4 in punto qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in compagnia di Anomalia Teatro e stiamo parlando del mito di Icaro e del Minotauro. Abbiamo un po' riscoperto e rivisto appunto questo mito in chiave moderna, come l'hanno portato sui palchi di varie città d'Italia questa compagnia che l'ha riscritto, gli ha dato un'impronta molto moderna, in cui appunto vengono fuori tanti spunti dal concetto di gentrificazione, di felicità, ma anche il discorso di prigionia e di esclusione. E andiamo a parlare un po' del non direi neanche del fulcro, però di questo personaggio che è un po' il terrore, lo spauracchio usato dal potere, però è anch'esso forse un prigioniero stesso del potere, il Minotauro. Minotauro, questa figura che diciamo tantissimi autori e attrici hanno rivisto e riscoperto a loro modo, perché appunto essendo più mito che verità, appunto ognuno si è un po' potuto rivederlo e reinventarlo. E invece noi siamo curiosi di sapere, in questo spettacolo Icaro, che ruolo e che significato avete dato al Minotauro.
Beh, il mostro è prima la bestia, è quello che incrina questa società candida. L'odore di stalla, di merda, del toro, e poi dopo appunto questo questa cosa che non si capisce neanche bene cosa sia, non si capisce cosa sia inventato, cosa no. C'è chi dice che il mostro mangi delle persone, ma ad esempio Icaro nel nostro spettacolo in realtà dice: certo, tipico delle mucche mangiare le persone. Quindi è tutto messo molto in discussione, non si sa che cosa sia, nessuno l'ha visto questo mostro tranne Pasife, quindi non si sa effettivamente cosa sia. È il discorso del mostro che rende il mostro terribile e pericoloso, è tutta la narrazione che fanno intorno, ma il mostro reale non si vede. Sappiamo che c'è, lo facciamo uscire sul finale insieme a Icaro, gli facciamo rompere il labirinto e uscire per strada.
Il potere ha un ruolo centrale anche in questo spettacolo, è raffigurato da Minosse, però è diramato e sorretto, quindi dagli dèi per colpire Minosse colpiscono Pasife, che colpisce Dedalo, che colpisce Icaro, e che poi diciamo l'emblema poi appunto diventa il Minotauro, quindi la figura scomoda di una scappatella illegittima da parte della regina, appunto, come anche dicevamo con Lara, no, il sangue, l'eredità che viene un po' sporcata di questo regno perfetto.
E allora, prima dei saluti, direi che ci ascoltiamo questo pezzo di Mahmood, Icaro è libero.
Dare al giorno, sono qui da un secolo, a terra come un petalo, morirò con 2000 spine al collo. Accusato giustamente di libero arbitrio, un reato che al potere dà sempre fastidio, perché ho sognato di volare troppo in alto, perché ho pensato che ogni uomo sulla terra è un santo. Se tutto ormai è proibito, me ne frega e canto. Me ne frego e canto.
Icaro è libero, libero nel corpo e lo spirito. Libero, libero, sì, anche se poi non lo dicono. Icaro è libero, libero nel corpo e lo spirito. Icaro è libero, sì, tanto le voci si girano.
Non è come dicono, peggio forse altro. Mentre nuoti amico non si trattengo il pianto. Dietro queste mura scende un cielo di cobalto. Io non vedo grigio perché guardo solo in alto.
Mi han tagliato le ali a colpi di cesaia, per non farmi tornare di volare mai.
se sto fermo sai mi arriva il vento. Anche se sto fermo io non sono più qui dentro.
Perché ho scelto di volare ancora troppo in alto. Sicuro che ogni uomo sulla terra un sento.
Icaro è libero, libero. Nel corpo dello spirito. Libero, libero, sì. Anche se poi non lo dicono. Icaro è libero, libero. Nel corpo dello spirito. Icaro è libero, sì. E non ha retro un centimetro.
Il volo è un pensiero che non si può fermare. In una stato scolpito né scritto in un murale. È più libero dell'aria, può far male. Hai la sola cosa che cosa che cosa. Hai la sola cosa che cosa che cosa. Hai la sola cosa che però ti può salvare. Icaro è libero, libero. Nel corpo e lo spirito libero, libero, sì. Anche se poi non lo dicono. Icaro è libero, libero. Nel corpo e lo spirito.
Icaro è libero, libero. Nel corpo e nello spirito. Ci avete, insomma, ispirato anche oggi un po', insomma, attraverso il teatro, che io penso che sia un'arte che più di tutte offre all'immaginazione di sgaloppare, appunto, come un toro che si libera dalla gabbia e sicuramente dai labirinti. E niente, quindi vi ringraziamo tanto per essere state con noi questo pomeriggio.
Grazie mille Radio Blackout, siamo molto contente di essere qua oggi
e molto emozionate
anche.
E allora niente, visto che Blackout è una radio che sopravvive senza pubblicità, invece noi siamo molto contenti di poter dare spazio alle realtà di Torino e non solo, che insomma si muovono nel sottosuolo, quindi così chi volesse conoscervi o partecipare insomma ad Anomalia Teatro, come può contattarvi o dove può trovarvi?
Niente, noi ci chiamiamo Anomalia Teatro su tutti i social se volete seguire gli eventi eccetera. E poi invece in via Verres, che è qua vicino, abbiamo aperto uno spazio, Laboratorio Malaerba. Quando volete venire a trovarci siete tutti
d'accordo.
Dai,
d'accordi. È tutto,
sì.
Grazie, salutiamo tutte e tutti. E anche la mia amica da Lizzano, scusate ma l'ho dovuto dire.
E allora un grazie alla compagnia Malaerba, che lasciamo andare ai loro traffici. Noi ci sentiamo Minotaur, per restare in tema. Questi sono i Tea of Seas.